L1 Doc presenta La Biblioteca di Claudia.
Nunu servì uno spuntino. Gli ospiti andarono a sedersi sulla veranda. Cominciarono a fare conoscenza e inghiottirono nervosamente qualche boccone. Tutti sentivano che le passioni potevano essere imbrigliate soltanto dalla forza affascinatrice dei sortilegi di Laios. Era come se le parole pronunciate da ciascuno facessero parte tutte della stessa commedia, e ogni ora che passava si colmava di un contenuto talmente artificiale. Scena prima, la merenda. Un poco più tardi, visita al giardino. Talvolta Laios, con l'occhio del regista, si accorgeva di qualche segno di stanchezza in uno dei gruppi. Subito batteva le mani e correggeva il ritmo. Ma poi rimase solo con me nel giardino. Dalla veranda si udiva la voce esaltata di Laci, che si era lasciato completamente andare e dava libero sfogo al suo entusiasmo, perché era stato proprio lui il primo ad arrendersi, ad abbandonare ogni scrupolo per crogiolarsi beato e immemore sotto i raggi del flusso ipnotico emanato dalla presenza dell'amico. Le prime parole che questi mi rivolse furono: «Adesso mettiamo tutto a posto». A questa frase il mio cuore cominciò a battere forte, in preda a una grande agitazione. Non gli risposi. Rimasi in piedi di fronte a lui, sotto l'albero, accanto alla panchina di pietra dove mi aveva raccontato tante bugie, e lo esaminai finalmente dalla testa ai piedi. C'era in lui qualcosa di triste, qualcosa di un fotografo o di un uomo politico vecchio e permaloso che non si orienta più tra le nuove tattiche e gli ideali del presente e insiste a esibire le stesse maniere suadenti, gli stessi sotterfugi e i giochi di prestigio adottati in passato. Faceva venire in mente un domatore invecchiato che non è più temuto dalle sue belve. Anche il suo abbigliamento era stranamente antiquato, come quando uno ci tiene molto a seguire la moda, ma è ostacolato da una specie di resistenza interna che gli impedisce di mostrarsi elegante e moderno nel modo in cui vorrebbe e che ritiene più conveniente. La sua cravatta, un tantino troppo appariscente per andare d'accordo con i suoi vestiti, la sua età e la stagione dell'anno, gli conferiva vagamente l'aspetto di un avventuriero. Indossava un abito chiaro, un ampio e comodo completo da viaggio simile a quelli che sfoggiano sulle riviste illustrate i produttori cinematografici stranieri di passaggio. Tutto ciò che portava, inclusi il cappello e le scarpe, aveva un'aria un po' troppo nuova e al tempo stesso raccogliticcia. L'insieme dava un'impressione di goffaggine. Mi sentii stringere il cuore. Se fosse ricomparso malandato, avvilito, stremato, forse non mi sarei lasciata cogliere così facilmente dalla compassione. Il suo destino si è compiuto, avrei pensato. Ma quella spavalderia, così squallida e irrimediabile, faceva veramente pena. Lo guardai e all'improvviso ebbi pietà di lui.
La Biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Ciao, sono Claudia, benvenuti nella mia biblioteca. Quest'oggi voglio parlarvi di un romanzo breve, L'eredità di Esther, di Sándor Márai, scrittore ungherese a lungo ingiustamente dimenticato. Sándor Márai nasce in Ungheria, in una famiglia borghese, primo di quattro fratelli, ed è in questo ambiente che ha l'occasione di imparare anche il tedesco, raggiungendo così un bilinguismo quasi perfetto. All'età di 18 anni si trasferisce a Budapest, fortemente attirato dalla vita letteraria e culturale della grande capitale. Sándor Márai fu uno scrittore fortemente antifascista, che a causa delle persecuzioni alle quali furono sottoposti i comunisti, fu costretto a lasciare la sua patria e a trovare rifugio altrove, prima in Svizzera e poi a Napoli, dove si trasferì nel quartiere di Posillipo. In Campania si trattenne quasi 4 anni, dal 1948 al 1951, restando fortemente affascinato dal popolo napoletano, dal vino, dal caffè, dal parco virgiliano e dalle navi transatlantiche che facevano tappa al porto partenopeo. Nonostante sia stato uno scrittore ungherese dotato di grande personalità, soltanto nel 1995 Sándor Márai cominciò ad essere conosciuto internazionalmente e a godere della tanta attesa fama. Esther vive nella casa di famiglia in un piccolo paese dell'Ungheria dei primi decenni del Novecento. La sua dimensione domestica è umile, ma Esther la considera soddisfacente, a confronto con il passato burrascoso, pieno di insicurezze e tracolli economici familiari. Vive con lei Nunu, una lontana parente che ne conosce l'intimità. È un telegramma ad annunciare l'arrivo di Lajos e a spingere Esther alla riflessione, ma anche un pizzico di euforia e vanità, pur consapevole che il motivo di quel ritorno non è un ripensamento, né una dichiarazione d'amore con evidente ritardo. Negli anni trascorsi da sola ad attendere e sperare il ritorno dell'unico amore della sua vita, Esther comprende che non avrebbe mai potuto vivere con lui, perché la sua personalità e il suo modo di agire erano privi di quel collante in mancanza del quale non si possono creare dei vincoli tra gli esseri umani. Eppure, quando Lajos mette piede nella vecchia casa, tutti ne subiscono il fascino. La sua eloquenza e il deciso savoir-faire ammaliano perfino chi, dopo tanti anni, non dimentica i suoi debiti e le sue cambiali. Anche Esther si lascia avvolgere da quella scia di passato che tenta di dissolvere le ombre ricamate attorno alla figura di Lajos. Ma più di tutto, Esther sembra rassegnarsi al compimento di un destino rimasto in sospeso per 20 anni. Lajos è tornato per riprendere ciò che è rimasto delle sue scorribande. Con tono solenne, davanti al suo volto stanco, Lajos afferma di voler mettere a posto ogni cosa. Sfiora il passato senza giustificarsi, accarezza un futuro già delineato e Esther ascolta, con rassegnata pazienza, il saltimbanco delle sue emozioni. Leggere l'eredità di Esther è come bere uno shot di superalcolici. Senti di improvviso un calore che pervade le viscere e sale poi velocemente verso la testa. Perché questo romanzo ha dentro di sé tutti gli elementi della vera letteratura. È scritto in primo luogo con grande maestria. Infatti, pur essendo un romanzo breve, quasi un racconto, non si legge velocemente, perché il linguaggio è complesso e ricco, pieno di parole scelte in modo tale da stimolare una riflessione. Il protagonista, Lajos, è uno scapestrato, delinquente, rubacuori, che affascina tanto i personaggi del libro quanto il lettore. Esther veste invece i panni di una donna remissiva e succube, ma la sua anima è corazzata dalla consapevolezza che non ha senso forzare la vita come non ha senso deviare il corso di un fiume con una diga. Prima o poi esso tornerà a scorrere dove la natura ha predisposto il suo cammino. Solo una donna che non ha più niente da perdere giunge a una lettura trasparente della vita che le permette di guardare l'animo della gente senza i veli dell'ipocrisia. Il destino è un filo che si aggroviglia. Il momento in cui siamo davvero maturi, consapevoli delle scelte nostre e altrui, e finalmente ogni tassello del passato trova la sua collocazione, è anche quello in cui forzare la vita non ha senso. Sandor Marai costruisce le sue storie su questo presupposto. Storie lente ma ricche di pathos. Eventi che si srotolano a poco, tra colpi di scena che lasciano senza fiato, riflessioni talmente scontate che ci si ritrova a pensare, non poteva essere altrimenti. La grandezza dello scrittore ungherese risiede proprio in questa sua capacità di stritolare le emozioni, facendole scorrere attraverso tutti i filtri umani. Le convenzioni sociali, l'arrivismo, l'egoismo, l'abbandono, l'assenza, l'apparenza. E dopo tutto questo, renderle libere, nude di fronte al lettore. Scontate, talmente scontate da appartenere a chiunque. Lajos ha sempre in serbo i suoi migliori trucchi e raggiri per ammaliare tutti coloro che lo conoscono e ciò nonostante non gli resistono. Your Latest Trick dei Dire Straits, un brano che racconta di un appuntamento con una donna finito male, è senza dubbio la canzone che Esther avrebbe avuto ragione di cantare a Lajos. Ed è su questa linea di sax tenore iniziale, eseguita dal grande sassofonista americano Michael Brecker, che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
bargains have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Standing open, security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Well, that's past last call. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your lips.